Abbiamo il primo ospite, quindi direi che possiamo iniziare a interagire con lui. È un piacere avere qui con noi il prof. Bruno Siciliano.
Buongiorno Antonio e un caro saluto agli ascoltatori di tutto Napoli.
Ciao prof, buongiorno e buona domenica.
Allora prof, siamo...
A voi.
Grazie, grazie mille. Stiamo commentando la vittoria di ieri del Napoli, 3 punti importanti, però difficoltà altrettanto importanti nel primo tempo con un Napoli messo sotto da Lecce che all'intervallo va sotto di 1-0.
Sì, in effetti, appunto, insomma, io auspicavo vivamente una partenza del Napoli come contro il Torino, però il Lecce, diciamo, ci ha preso di sorpresa. D'altra parte, insomma, è un Lecce in palla, è un Lecce che, se ricordo bene, aveva vinto addirittura 3 delle precedenti 5 partite, e poi, diciamo, le partite con le squadre che devono uscire dal, diciamo, insomma, dalla zona retrocessione sono sempre difficili. Altro, diciamo, il Lecce, diciamo, gioca perché aggredisce alto, insomma, non è che sì. Si difende solo, per cui, insomma, la partita era, tra l'altro il primo tempo il Lecce addirittura ha avuto qualche occasione per poter raddoppiare, bisogna essere onesti. Però poi, ecco, insomma, nel secondo tempo il maggiore tasso tecnico, poi, insomma, vedere in campo Scott, Kevin e soprattutto De Bruyne ha fatto forse, a mio avviso, una delle migliori partite che ha fatto a Napoli da quando è arrivato, veramente. Insomma, verticalizzazione e così, e poi, ecco, insomma, ha pagato il fatto di noi abbiamo perso qualcosa a centrocampo con diciamo la forte tecnicalità di Lobo, però Gilmour con la verticalizzazione, il passaggio filtrante a Politano, insomma, è stato uno spettacolo, per cui, insomma, e il fatto poi di aver subito pareggiato ha messo la partita relativamente in discesa, insomma, era una vittoria fondamentale per tanti versi. Chiaramente noi tifosi sogniamo anche l'impossibile, ed è giusto sognarlo, no? Però, ecco, insomma, il Napoli può concretamente puntare al secondo posto. Poi, se riusciamo a blindare la zona Champions, io credo che le ultime partite possono servire non solo insomma, a giocare con meno pressione, ma anche a consentire alla società e all'ambiente di gettare le basi poi per la prossima stagione, insomma, quindi, insomma, anche fare un po' di programmazione, diciamo, anticipata e fare delle scelte soprattutto sul gioco dei prestiti, no? Diciamo, in entrata, in uscita,
sì.
E capire dove poter puntellare la rosa, insomma, quindi ora abbiamo la partita di Cagliari, che non è facile perché Cagliari è un'altra squadra. Bisogna fare i complimenti a Pisacane, è un napoletano che si sta distinguendo, e tra l'altro è bella la storia che insomma, la società abbia voluto puntare sull'allenatore della primavera. Ecco, insomma, questo è il calcio che a noi veri tifosi appassionati di calcio piace, insomma, quindi non sarà una partita facile perché il Cagliari è vero che è più tranquillo, no, rispetto allo stesso Lecce e alle altre squadre impelagate nella lotta per non retrocedere. Però c'è anche un'atmosfera, diciamo, un po' ostile, perché c'è questa rivalità. Ecco, non siamo molto amati a Cagliari. Io sono stato in trasferta ospite del mio caro amico Gabriele Cavoto del Club Napoli Cagliari, che approfitto per salutare, che è un altro dei frontalieri, cioè che praticamente tutti quei tifosi del Napoli abbonati al Napoli, ma che non vivono a Napoli, che quindi fanno la trasferta per essere al Maradona. Ecco, insomma, vedere e condividere questi momenti di gioia, di felicità con tutti questi amici che vengono da Londra, da Milano, dalla Francia, così, e abbonati e tanta roba, se non occasionalmente la partita, è una cosa che, insomma, che veramente scalda quelle giornate e quelle serate come ieri sera al Maradona. Poi noi abbiamo sempre il rito della come la chiamiamo, la propiziatoria, cioè la pizza propiziatoria. Io ieri ero invitato a un compleanno di una cara amica, però non potevo, a pranzo, per cui però non potevo venir meno al rito della propiziatoria. Ecco, insomma, questo è tutto quell'aspetto bello del calcio e del tifo, che non si racchiude solo nelle 2 ore delle emozioni della partita, insomma, quindi bisogna
sì, ne abbiamo parlato anche settimana scorsa, prof, se ricordi, perché ormai sei abitudinario della nostra Domenica Azzurra. Ci piace aprire anche con le parole del professore Giovanni Bruno Siciliano, che è un'eccellenza della nostra città. Poi allo stadio si trasforma. Ieri, prof, ti ho visto, anche al fianco proprio dei tifosi scozzesi in kilt.
Sì, infatti.
Scatenato.
Erano accanto a noi negli istinti, insomma, e pare che, anzi mio figlio li aveva incrociati che prendevano le metropolitane e poi sono stati visti anche in serata a Piazza San Lazzaro, evidentemente avevano preso alloggio verso Mergellina, immagino, e per cui sono venuti e niente, insomma, quindi...
Poi il clima adesso lo consente, anche se loro venivano così anche mesi fa, però...
Sì, no, ma loro anche in pieno gennaio vengono...
Hanno una tempra diversa.
Avevo la maglietta del Napoli, ma anche il giubbotto. Poi la cosa anche più bella che ho visto è che avevano una bandiera con McTominay e il nome del loro paese era scritto in italiano, c'era scritto Scozia, cioè non Scotland. E questo, insomma, è una cosa molto bella, insomma. Io infatti ho confessato loro che io non ho mai fatto mistero del fatto che, diciamo, io tifo il Napoli e poi ho sempre tifato la nazionale argentina da che ero piccolo ai mondiali, insomma, quindi così ho confessato loro che farò il tifo per la Tartan Army, per la Scozia. Anzi, io ho dei cari amici scozzesi, di cui uno è professore in America alla North Carolina University, Eddie Grant, lui è tifoso dei Rangers, non del Celtic. Sai bene che noi siamo gemellati con il Celtic anche per ragioni, come dire, insomma, anche forse religiose, no? Perché il Celtic rappresenta, diciamo, come dire, la Scozia cattolica, invece il Rangers rappresenta la Scozia unionista, no? Protestante. Il Celtic infatti è filo gaelico, no? Irlandese. E Eddie mi ha invitato a vedere una partita dei mondiali, diciamo, della Scozia con la Tartan Army, no? Perché lui ha dei biglietti. Ora non so se andrò o meno, perché, diciamo, come dire, io insomma ho difficoltà ora a mettere piede sul suolo americano, visto, diciamo, la persona che siede sullo scanno della Casa Bianca. Quindi non ho, insomma, io sono frequentatore abituale dei congressi e delle come dire, delle occasioni professionali e americane, però in questo periodo non ho tanta voglia di andare agli Stati Uniti per quello che succede nel mondo per colpa di questo pazzo, insomma, quindi devo dire, però ecco, il tifo scozzese è una cosa. Io, a proposito del tifo scozzese e così via, io ho un sogno, devo andare prima o poi in uno degli stadi o a Twickenham in Inghilterra, oppure allo stadio di cui ora non ricordo.
Settimana scorsa pure lì, insomma, abbiamo visto scene parecchio, come dire, di tensione, no? Con questa invasione lì nel proprio del...
È vero.
Sì, prof, però ti riporto al nostro campionato, perché settimana scorsa, certo, ricorderai, parlammo un po' di alcuni tifosi sognatori che guardavano ancora davanti, ma non al Milan, ma all'altra squadra di Milano. Ora ti chiedo, se noi c'eravamo un pochino dissociati, mi pare di ricordare. Sì. Ora, dopo questo pareggio contro l'Atalanta, che pure l'Atalanta era parecchio in calo, però insomma è venuto fuori un pareggio, perché secondo me entrambe stanno vivendo una flessione. È cambiato qualcosa nella tua proiezione di classifica?
Prof, io ti interrompo un attimo, prof, perché voglio dirti questa cosa qua. Fiorentina-Inter, Inter-Roma, Como-Inter, Inter-Cagliari. Quindi vado a integrare la domanda di Antonio.
Giovanni aggiunge il carico.
L'anno scorso l'Inter prese 3 palloni a Firenze, era quel recupero di quella partita, era una Fiorentina diversa.
Sì.
E però voglio dire, insomma, sono quelle partite che, insomma, cioè, l'Inter non è che... Poi magari andrà a vincere facile perché la Fiorentina è debole dietro, questo non lo so. Però io credo che, insomma, un po' di fantasmi abbiano iniziato a vederli, ecco, cioè anche un po' gli infortuni, un po' il fatto del timore, no? Perché quando sei la lepre, in qualche modo, cioè, ti devi anche guardare indietro, insomma, cioè, abbiamo recuperato 5 punti in 2 giornate all'Inter. Certo, uno, perché non sognare? Il rimpianto vero, al di là di tutto quello, ecco, se i rimpianti più grossi sono i 2 punti che ci hanno rubato col Verona e i 3 punti a Bergamo. Sì. Poi anche in altre partite sono successi altri episodi. Ecco, però secondo me quello è veramente uno scandalo. Cioè, con quei 5 punti noi saremmo a 4 punti oggi, no? Se ho fatto bene i conti. Invece siamo a 9. E lo so, mancano ancora 9 partite. E chi lo sa, insomma, no? Cioè, ricordo anche quella rimonta, però mi sembra che i punti fossero 7, quella quando la Lazio vinse lo scudetto nel 2000, no? Se ricordo bene, col gol di Calori sotto la pioggia Perugia-Juve.
Sì.
E la Lazio aveva a 7-8 giornate alla fine, aveva 7 punti di ritardo dalla Juve e vinse. Può succedere di tutto. In questo, ecco, bisogna sperare. Io, è chiaro che se uno volendo fare la corsa col Milan, oggi bisognerebbe augurarsi che la Lazio batta il Milan, comunque che il Milan non vinca. Non ci dimentichiamo che il Milan è l'unica squadra imbattuta in trasferta, eh? Insomma, forse anche l'Inter non l'ha perso in trasferta. L'Inter ha perso il derby, ha perso il derby di andata in trasferta, cioè ha perso il derby ora di ritorno in trasferta, e quindi non è facile battere il Milan, per cui facendo la corsa sul Milan è chiaro che uno si deve augurare che il Milan non vinca stasera, no? Per recuperare, sì, diciamo, almeno 2 punti al Milan. Però io penso che nel gioco perverso delle pressioni, se il Milan stasera vincesse, l'Inter, ci sarebbe ancora una pressione maggiore sull'Inter. Ovviamente il presupposto è che poi noi battiamo il Milan al Maradona, che questo, insomma, ovviamente. Ecco, però un Milan che continuasse a vincere, questa è la partita dopo, non ricordo con chi gioca, giocherà in casa. Noi giochiamo a Cagliari, ora non ricordo il Milan con chi gioca. Metterebbe ancora parecchia pressione sull'Inter, che poi ha la Roma in casa, e la Roma è una squadra che gioca, soprattutto la Roma è più temibile in trasferta che in casa, perché la Roma ne ha vinte tante fuori casa, e poi c'è anche Como Inter, no?
Sì.
Perché il Como ce le ha tutte in casa, gli scontri più o meno topici, diretti. Solo col Milan ha già giocato in casa, perché c'ha oggi la Roma, poi c'ha noi e c'ha l'Inter. E quindi, insomma, è lecito sognare, insomma, perché no? Però io penso che in un modo o nell'altro io confido comunque in un Napoli almeno secondo a fine campionato. Ecco, questo è una cosa che è fattibile ed è alla portata del Napoli con questo calendario, con 5 in casa e 4 fuori, con i 2 scontri impegnativi col Milan e col Como fuori. Però ripeto, insomma, il Napoli deve crederci, deve puntare a fare altri 27 punti, poi se saranno 25 o 23 non lo sappiamo, insomma, però il Napoli, insomma, deve crederci.
Sì, intanto per gettare le basi anche per la prossima stagione,
esatto,
vedere una versione
prima, no?
esatto, certo, per vedere una versione migliore, intanto
prima
perché evitare intanto questi primi tempi totalmente non giocati, perché poi lì, ad esempio, già a Cagliari, se tu ti presenti con un primo tempo del genere non la vinci, perché poi non, un conto è ribaltare il Lecce, il Verona, eccetera, è un conto già se saliamo un pochino di livello. Però il professore Giovanni diceva all'Inter vede un pochino i fantasmi, non ne abbiamo parlato finora in Domenica Azzurra, però silenzio stampa dell'Inter, Inter furiosa che raccontano, poi si farà sentire con i vertici arbitrali, anche se il commentatore, mitico commentatore arbitrale di DAZN, lì ha detto ma in realtà la spinta è molto leggera, il gol è regolare, il tocco lì non è tale da portare a una review del VAR, però un po' di influencer anche sui social, diciamo interisti, giornalisti / influencer che il prof conosce bene, che spostano un po' l'opinione pubblica. Io ricordo quando ci fu la situazione di Vergara, disse però tocco leggero, così colà. Ora invece non conta più l'entità del tocco,
esatto.
Dicono però questi li danno tutti perché basta il tocco, quindi non c'è onestà intellettuale in queste analisi, ma c'è soltanto la volontà di portare di nuovo acqua al proprio mulino.
Sì, assolutamente così, purtroppo è una cosa che capita spesso, l'onestà intellettuale è una cosa rara di questi tempi. Io dico che su Dumfries assolutamente regolare il gol di Krstovic, perché addirittura Dumfries poi nelle immagini che si vedono successivamente non richiede il fallo per il tocco della spinta di Sulemana, ma parla di un contatto avvenuto sulla
per
sua gamba.
Per lo stesso motivo, per carità, se l'arbitro fischia e annulla il gol, poi il VAR non sarebbe intervenuto per darlo, nel senso che l'entità lì, ragazzi, purtroppo la deciderà sempre l'arbitro, per fortuna,
sì,
forse, perché lì proprio il VAR non nasce per dire più rigore o è meno rigore, è più tocco e meno tocco. E lì se l'arbitro fischia quel fallo su Dumfries, finisce lì, il VAR non interviene, prof.
Sì, no, è vero, no, assolutamente. Tra l'altro, insomma, io sempre leggendo i social, qualcuno si è lamentato che l'azione che poi ha portato al gol di Pio Esposito lascia un fallo su Kolasinac, credo proprio di Dumfries, a iniziazione, cioè quando insomma prima del il passaggio ancora precedente all'assist per Pio Esposito, non mi ricordo chi fosse, che ha sradicato il pallone a Kolašinac, diciamo colpendo, insomma, quindi c'era anche un sospetto fallo lì. Però appunto insomma, cioè, concordo, nel senso che tra l'altro un conto è un tocco leggero con il piede piantato per terra, tipo Vergara che fu toccato sul piede destro e lui aveva la facoltà sul suo sinistro per tirare. Altro invece è un tocco in aria, perché chiaramente questo è un fatto di fisica, nel senso che se io tocco la scarpetta in aria come il difensore ha toccato la scarpetta di Frattesi, ha un trasferimento di forza inferiore rispetto a un piede piantato per terra, no? Nel senso, quindi sì, c'è anche questo aspetto. E tra l'altro io ovviamente non ho visto, ero insomma allo stadio già quando è successo l'episodio, però pare che Marelli abbia detto appunto che il tocco è leggero. Sì. E pare che sia stato addirittura questo scambio con Stramaccioni, che insomma,
sì, per Stramaccioni lui sono errori clamorosi, molto coinvolto, esatto, Stramaccioni, esatto, in questa vicenda. Lui, sia in diretta che nel post ha detto la spinta è tale da fargli perdere l'equilibrio. E ha detto che il tocco lì sul rigore li danno sempre, non so.
Sì, no, ma secondo me tu hai messo a fuoco un aspetto importante. Il fatto che ci sia tanta, insomma, che stiano bollendo i social per la paura, no? Secondo me questo è veramente la cartina di tornasole di quello che loro, diciamo, temono, nel senso che temono in una come dire, debacle, insomma, anche ecco, insomma, psicofisica, diciamo, della squadra. Anche
dopo
perché,
tutte queste polemiche, mi verrebbe da dire povera Fiorentina nella prossima, prof.
Esatto, sì, perché così, insomma, infatti, insomma, io auspico che sì, anche con i tifosi viola c'è stato un po' di attrito, qualcuno così, però io onestamente spero che la Fiorentina, diciamo, si salvi e che retroceda la Cremonese, che se comunque una squadra lombarda, Nicola è un grande professionista, insomma è un ottimo allenatore ed è anche un grande uomo, però ecco, insomma, qualcuno deve retrocedere insieme a Pisa e Verona, e io spero vivamente che, diciamo, che Lecce si salvi, perché è sempre una squadra meridionale, e anche la Fiorentina, perché la Fiorentina in qualche modo anche, ecco, insomma, la perdita di Commisso, tutto quello così, insomma, è comunque al di là di quella della rivalità, perché lo stadio di Firenze non è uno stadio facile, no?
No,
però ecco, io spero che, insomma, per il bene del calcio italiano, insomma, così si salvi, ecco, insomma, quindi tra l'altro oggi c'è proprio una partita, oggi c'è Cremonese e Fiorentina, no? Se ricordo bene. Quindi capiremo tanto, insomma, e tra l'altro se la Fiorentina non dovesse vincere, addirittura dovesse perdere, no,
anzi, cioè domani,
secondo
domani,
me l'Inter rischierebbe ancora di più a Firenze.
Sì, mi correggo, lunedì c'è Cremonese Fiorentina, sì, anche perché
ha giocato in conference.
In conference, sì, esatto. Poi io sottolineo sempre l'atteggiamento anche dell'Inter, che non so se avete notato voi, al di là di quest'ultima partita in generale, no? Perché di nuovo tutti a protestare intorno all'arbitro, sì, sia durante che poi anche dopo il fischio d'inizio, pure i dirigenti. Kivu, che doveva essere il grande moralizzatore, no? Che lui non protestava, il nuovo
lo è stato fino a un certo punto,
poi espulso anche ieri, sì. Kivu. Silenzio stampa nel post partita, e dopo poi questo episodio, gli ultimi minuti l'Inter in aria volavano, si vedevano maglie nerazzurre che volavano in area di rigore, perché chiaramente sono giocatori esperti, sanno che soprattutto a San Siro c'è questa regola della compensazione. Per fortuna delle inseguitrici, diciamo così, non c'è stato nessun contatto tale da giustificare questi voli in area di rigore.
È vero, è verissimo. Sì, no, ma è così, insomma. Ovviamente, diciamo, i tifosi interisti non lo ammetteranno mai, però, ecco, devo dire che a me, insomma, gli accerchiamenti dei giocatori dell'Inter all'arbitro mi hanno ricordato proprio vivamente quelli di Bonucci e Chiellini, che quella volta, mi sembra, a Bologna, come dire, a muso duro con Rizzoli, sì, no, arbitro? E me lo ricordo ancora, questa cioè, erano impuniti, potevano, come dire, protestare e accerchiare, quando invece dovrebbe essere solo il capitano a parlare e neanche a muso duro, ecco, insomma, a stretto contatto con l'arbitro, mentre invece loro lo fanno sistematicamente perché restano impuniti. D'altra parte, diciamo, ci sono delle statistiche che hanno raccolto negli ultimi 5 anni, no? Perché poi questi 5 anni ultimi sono stati 5 anni vari. Perché? Perché non ha vinto la stessa squadra, c'è stata un'alternanza tra Inter, Milan e Napoli, e per cui, insomma, in qualche modo le statistiche secondo me hanno anche un valore maggiore, no? Rispetto ai 9 anni in cui, per esempio, ha vinto sempre la Juve. Bene, le statistiche dicono che l'Inter è la squadra con meno cartellini gialli, con meno cartellini rossi, e soprattutto la statistica più interessante è il rapporto tra il numero di falli fatti e il numero di cartellini ricevuti. Ed è nel linguaggio statistico è un outlier, cioè nel senso che mentre credo che il valor medio dei cartellini gialli sia ogni 4 falli più o meno di tutte le squadre, l'Inter prende un cartellino giallo ogni 8 falli, quando invece la media nazionale, la media europea è ogni 4.5 falli, ogni 4-5 falli. Sì. L'Inter ogni 8 falli e mezzo prende un cartellino giallo. Quindi ecco, insomma, questo, cioè, i numeri non mentono.
Sì, poi secondo me non abbiamo la statistica, ma in casa si alza ancora di più questo dato, secondo me, visto il condizionamento di San Siro. Prof, ti saluto con il messaggio di Giovanni che ci scrive per quanto riguarda il Napoli. I fatti alla fine danno ragione a Conte. Basta guardare la classifica e convincersi che con la metà dei giocatori, non tutti i titolari, è riuscito a tenere il Napoli nei primi posti della classifica. Con questo dico anche che in alcune circostanze sono stato critico verso Conte, però lasciamolo lavorare, poi dobbiamo capire che le partite vanno giudicate alla fine, ci scrive Giovanni.
Concordo pienamente, nel senso che faremo il bilancio a fine stagione, ma credo che il Napoli sia, prima del Lecce era forse 3 o 4 punti sotto il punteggio dell'anno scorso, no? Sì. È vero che avevamo perso qua la scheglia, però insomma con le catombe di infortuni, insomma, bisogna dare onore al tecnico, a Lelio Oriali e ai giocatori che hanno sempre sudato la maglia, ecco, insomma, quindi questo è quello che vuole vedere il tifoso. Poi si può vincere, si può anche non vincere e così via, però l'atteggiamento deve essere quello, e spero che sia, augurarci che sia l'atteggiamento nelle restanti 9 partite.
Va bene prof, noi ti ringraziamo, ti auguriamo buona domenica e ci sentiamo prossimamente.
Ciao prof, grazie.
Vi abbraccio, forza Napoli sempre.
Sempre. Anto diceva praticamente più o meno gli stessi punti dell'anno scorso. Il Napoli l'anno scorso a questa giornata era 61, in questo momento è a 50.